E allora, alle 10:42 abbiamo raggiunto il nostro corrispondente all'altro capo del telefono. Buona giornata intanto, grazie per la presenza, ci senti bene?
Sì, perfettamente, buongiorno a tutte e tutti.
Benissimo, allora, vari gli argomenti che dobbiamo affrontare con te, ovviamente il primo, quello che più ci interessa e ci preoccupa, è quello relativo alla situazione di Carlos. Nel fine della scorsa settimana, insomma, ci sono stati dei procedimenti giudiziari nei suoi confronti. Allora, quali sono le novità per la sua situazione?
Purtroppo non sono buone novità, perché giusto ieri ci è stato comunicato, ieri mattina, dagli avvocati, che è stata respinta la richiesta di arresti domiciliari, quindi per il momento Carlos rimane a Rebibbia. In queste ore dovrebbero arrivare le motivazioni di questa decisione e anche riusciremo a capire anche quali sono i termini per poter fare ricorso con gli avvocati e cercare, insomma, di insistere su questo punto. Però al momento Carlos rimane a Rebibbia, quindi i nodi da sciogliere sono, da un lato, capire quali sono state le motivazioni della rifiuto dei domiciliari e capire in che tempi fare eventualmente ricorso, e poi c'è sempre l'attesa delle carte da Madrid rispetto al procedimento di estradizione, che dovranno arrivare nei termini di 40 giorni dal momento dell'arresto, quindi dal 27 febbraio. Il giro di poche settimane dovrebbe arrivare anche i documenti da Madrid, e quindi i giudici dovrebbero anche prendere una decisione rispetto all'estradizione.
I tempi quindi sono piuttosto rapidi, perché insomma 40 giorni dal 27 febbraio
si hanno 40 giorni per poter mandare gli incartamenti, e poi non so di preciso i tempi che hanno i giudici italiani per poter decidere, anche perché essendo una richiesta di estradizione precedente al mandato europeo di arresto, c'è un coinvolgimento anche del Ministero della Giustizia, come nel caso di Lander, e quindi i tempi probabilmente sono sì brevi, ma il procedimento è un po' più complicato del normale, insomma.
Ho capito, però insomma, da quello che traspare, ecco, al di là poi di quelle che sono le azioni della magistratura, che cosa ci dobbiamo aspettare da qui alle prossime settimane?
In questi casi, visto che c'è un elemento politico non indifferente, visto che appunto il Ministero della Giustizia italiano ha una voce in capitolo piuttosto forte, quello che ci possiamo aspettare non si sa, ma anche alla luce delle esperienze passate, in genere sia i giudici ma anche e soprattutto i politici e quindi il ministero cercano di togliersi appunto la grana dalle mani il prima possibile, quindi in genere mandano il pacco a noi a Madrid e poi se la vedono loro, anche perché all'interno dell'Unione Europea difficilmente uno Stato si mette a contestare il livello di garanzie giuridiche di un altro Stato membro. Quello che facciamo fare appunto è, attraverso una campagna di mobilitazione forte, cercare di tenere innanzitutto alta l'attenzione, e questo permette di garantire il massimo di tutele possibili a Carlos anche nei momenti di privazione della sua libertà, e quindi anche far avere la massima attenzione a chi dovrà prendere decisioni per evitare decisioni azzardate o frettolose, o senza tenere in conto appunto il fatto che c'è una rete di solidarietà all'esterno che vigila e controlla quello che sta avvenendo.
Anche perché poi, diciamo, a differenza del caso di Lander, che è stato estradato dall'Italia per essere sottoposto poi a un procedimento giudiziario nello Stato spagnolo, qui invece si tratterebbe di un'estradizione preliminare allo scontare la pena, insomma.
Sì, di fatto la condanna di Carlos già è stata comminata, è stata giudicata, quindi il caso è un po' diverso, perché non deve essere celebrato il processo ma deve essere scontata la pena. Il punto su cui si insiste come difesa è, oltre all'assurdità della pena, perché l'applicazione e la contestazione di un reato di terrorismo per un atto che al massimo sarebbe un danneggiamento, si risulta eccessivo, e poi c'è il fatto di considerare il primo tempo passato, gli eventi che sono stati contestati e per cui Carlo è stato condannato risalgono al 1997. Nel frattempo Carlo si è fatto una vita, una famiglia, da diversi anni vive qui a Roma, e quindi c'è questo elemento da tenere in considerazione, che conto dare l'estradizione quando viene considerato un pericoloso terrorista, quando invece risulta abbastanza chiaro che si tratta di un militante politico che condannato per degli atti di danneggiamento nel 1997, nel frattempo si è ricostruito una vita, una richiesta di estradizione per terrorismo appare quantomeno eccessiva. Quindi sia la campagna ma anche la linea difensiva dovrà insistere molto su questo aspetto.
Senti, a proposito della campagna, ci saranno tante iniziative in giro per l'Italia, ce n'è una qui a Roma proprio questo weekend, no?
Sì, no, appunto, ci sono la rete di solidarietà di chi appunto delle compagnie e compagni che da anni svolgono solidarietà con Oscar Arrio, si è riattivata anche per il caso di Carlos, quindi oltre che a Roma anche altre città hanno organizzato un'iniziativa ad hoc per sostenere appunto Carlos, anche dal punto di vista finanziario, per sostenere le spese legali e le spese di sostegno umano a Carlos in questo periodo. Per esempio a Torino ci sarà una cena di finanziamento questo fine settimana, in Lombardia e a Bologna erano già programmate delle iniziative con delle compagne e compagni di Ernai, che è un'organizzazione giovanile a livello di città basca che vede appunto ancora oggi una repressione, in particolare le iniziative erano orientate a parlare del caso di 28 militanti di Ernai che sono sottoposti a processo, e in quelle iniziative ci sarà anche un riferimento a Carlos e quindi anche un aggiornamento sulla situazione di Carlos, anche perché il legame non è solo umano, politico, ma c'è un legame di fondo, un filo rosso di repressione che collega la repressione che ha colpito Carlos, quindi con un'accusa di terrorismo per un atto di danneggiamento, e la stessa accusa di terrorismo più o meno velata sta colpendo anche i militanti dell'organizzazione giovanile di oggi. Quindi a noi invece di fare una ricostruzione storica spesso ci dovremmo fare un collegamento tra eventi di 20-30 anni fa e gli eventi repressivi che stanno avvenendo anche ancora oggi. Quindi queste iniziative che sono state organizzate nel corso della prossima settimana nel fine settimana tra Milano, Bergamo e Bologna avranno anche un chiaro collegamento con la campagna di Carlos e rientreranno anche all'interno della rete delle iniziative di solidarietà rispetto a Carlos. A Roma invece questa domenica ci sarà una cena di finanziamento per la campagna in favore di Carlos, quindi per le spese legali e le spese di sostegno umano a Carlos e alla sua famiglia, al centro sociale La Strada. Un'iniziativa che originariamente era pensata per presentare la Corrica e la delegazione italiana che andrà a correre la Corrica quest'anno, però ovviamente gli eventi ci hanno imposto ovviamente di vedere un attimo nel programma, e quindi ci saranno ovviamente degli aggiornamenti relativi alla questione di Carlo, se l'incasso della serata della cena sarà, l'aperitivo della cena saranno appunto destinati a sostegno di Carlos e della sua famiglia.
Senti, originariamente insomma doveva essere soltanto un'iniziativa di presentazione della Corrica. Ecco, prima di entrare in collegamento con te abbiamo brevissimamente sintetizzato che cos'è la Corrica. Ce lo puoi spiegare un po' meglio questa iniziativa che svolge una volta ogni due anni?
Cercando di essere sintetici e chiari allo stesso tempo.
Che è sempre cosa complicata.
Sì, la Corrica è, detta in estrema sintesi, una grandiosa e popolare staffetta in sostegno della lingua basca, nello specifico di AEK, non dico tutto il nome in basco dell'acronico perché altrimenti mi impiccio, che è l'associazione che si occupa dell'alfabetizzazione degli adulti in lingua basca, che è l'associazione che durante il franchismo organizzava i corsi clandestini di lingua basca all'interno di case e locali che appunto si prestavano a sfidare la repressione franchista per poter permettere di insegnare ed apprendere la lingua basca, che durante il franchismo, ricordiamo, era dichiarata illegale. Un'associazione che oltretutto è stato risultato di una, anche considerando i tempi in cui si è formata, è stato il risultato di un forte movimento di partecipazione popolare. C'erano cooperative e comitati di genitori e famiglie che appunto si auto-organizzavano per poter organizzare questi corsi clandestini di lingua basca. Dopo la dittatura franchista, con la creazione dell'autonomia regionale basca, sono state create le istituzioni regionali basche, le ABBE, che si occupa dell'insegnamento della lingua basca al di fuori del contesto scolastico, e questo ha creato un problema economico ad ECAM, che è una sfida politica, un problema politico. Dal punto di vista economico, ovviamente c'è la necessità di trovare finanziamenti tra l'inizio degli anni 80, perché durante il franchismo la struttura si organizza in maniera clandestina e attraverso il sostegno popolare. Dal momento in cui sono state create le istituzioni autonome regionali, era necessario anche cercare delle nuove fonti di finanziamento. E poi c'era però un problema politico che è stato fondamentale anche all'origine della Corriga, perché le nuove istituzioni regionali avevano un approccio tecnico all'insegnamento della lingua, quindi modelli didattici tradizionali dall'alto verso il basso, senza il coinvolgimento diretto delle famiglie o degli studenti. Invece il modello didattico di ECA è un modello didattico altamente partecipativo che sviluppa dinamiche di apprendimento dal basso verso l'alto e che vede anche insisto sul ruolo politico e sociale del rafforzamento e recupero della lingua basca come strumento di mobilitazione, ma anche di integrazione in un contesto culturale e multiculturale che caratterizza la società basca. E quindi all'inizio degli anni 80, durante una cena per cercare di affrontare queste questioni, gli attuali dirigenti di ECA hanno pensato di organizzare questa corsa, che si svolge 2 anni nelle 7 province basche. In estrema sintesi, c'è un testimone che parte il giorno d'inizio in un paesino o una città basca, un testimone all'interno del quale è inserito un messaggio in orchestra in linea con il tema dell'edizione. Per 24 su 24, per diversi giorni, questo testimone passa di mano in mano, passando per grandi città ma anche piccoli paesini all'interno di tutto il territorio basco, e le varie entità, individui, collettivi, associazioni, imprese, istituzioni che vogliono correre 1 chilometro della Corriga devono pagare una quota, e appunto il denaro raccolto serve a finanziare le attività di AIK, quindi i vari centri educativi all'interno del territorio, finanziamenti dei programmi di alfabetizzazione della lingua basca. Ed è un momento interessante perché si materializza una forte mobilitazione popolare a favore della lingua basca, in cui poi transitano anche altre questioni. Per esempio, quando la Corriga passa davanti a un carcere, in genere il testimone viene portato alle associazioni dei prigionieri politici, ma non solo. Quando negli ultimi anni la Corriga è passata in territori dove era previsto il passaggio del TAV, della linea di alta velocità, il movimento Consultav basco ha organizzato dei presidi durante il passaggio della Corriga e in alcuni casi ha portato il testimone proprio in quei territori dove doveva passare la Corriga. Quindi è un evento che si è sviluppato tutto andando anche al di là di quelli che erano gli obiettivi originari. Quindi la Corriga non riguarda solo la lingua basca, il sostegno alle associazioni che a livello popolare sono impegnate per il mantenimento e la diffusione della lingua basca, ma è un evento che vede la partecipazione e l'attivazione di vari conflitti, dinamiche, associazioni, in realtà che appunto partecipano a questo evento, riempiendo l'evento con altri contenuti che vanno al di là della mera questione di lingua.
E ci saranno anche dei chilometri, diciamo, comprati da compagni e compagni italiani, no?
Sì, quest'anno appunto, anche ragionando su come Comitato Basca Roma, abbiamo deciso di acquistare un chilometro, anche per avere l'occasione per parlare della realtà della Corriga qui a Roma, non solo, perché come ragionavamo anche con l'Under ai tempi del suo sostegno, spesso parliamo appunto di repressione, della solidarietà, della repressione che colpisce il Paese Basco, e però abbiamo voluto anche cercare di mettere in chiaro il perché di questa repressione, quindi qual è il contenuto politico e sociale delle attività che vengono svolte nel Paese Basco, e quindi anche ragionare sul movimento che si occupa della lingua basca alla fine ci fa capire come sia questa dimensione sia collegata anche alle altre lotte politiche, sociali, ambientali e territoriali che caratterizzano il territorio basco, e quindi ci permette anche di avere un'immagine più chiara e più ampia del contesto in cui avviene la repressione dei movimenti baschi. Non a caso ECA una decina di anni fa è stata accusata dal giudice Baltasar Garzón di essere parte della rete di finanziamento di ETA, la linea per tutto ETA, che di fatto è quella che continua a colpire associazioni politiche e sociali come Ernaio, lo stesso Carlos, che appunto tutto ciò che è dissidenza o tutta di partecipazione popolare o non in linea con l'ordinamento vigente alla fine viene considerato parte dell'organizzazione terroristica ETA. E quindi anche la situazione che di fatto si occupava solo di fare insegnamento della lingua basca a livello sociale e territoriale è stata colpita dalla repressione antibasca che caratterizza Madrid per diversi anni. Hanno avuto i conti appunto bloccati, hanno avuto difficoltà nel sviluppare le loro attività, poi per fortuna anche grazie alla mai conosciuta capacità della popolazione basca di imboccarsi le maniche, di auto-organizzarsi, ai cari rimasta in piedi e continua a organizzare la corrida e continua a svolgere corsi e attività nel tempo. E quindi noi sì, a Roma abbiamo deciso di organizzare una delegazione che andrà a correre la corrida in un paese, non in una grande città, ma in un paese al confine tra le province di Arabea e Biscay, quindi la provincia di Bilbao e la provincia di Vitoria Gasteiz, perché l'aspetto interessante della corrida è anche quando attraversa i piccoli centri rurali dove l'elemento di partecipazione popolare è molto più forte e sentito, e anche lì appunto cercheremo di contaminarci un po' con l'atmosfera della corrida, ma anche di contaminare la corrida con i nostri messaggi. Ovviamente ci sarà un riferimento a Carlos e ovviamente al sostegno a tutte le prigioniere e prigionieri politici baschi, e un richiamo ovviamente alla solidarietà internazionale con chi è sottoposto in ogni parte del mondo alla repressione.
E vi state allenando da mesi per questo chilometro, possiamo dirlo?
Sì, ovviamente. Sì, l'allenamento che riguarderà anche appunto la foto social di barra collegati alla corriga, che forse sarà quello l'aspetto più fisicamente più impegnativo.
Beh, diciamo. Quello senza, dopo il chilometro è il momento più duro.
Sì, nella cena di domenica ovviamente cercheremo di spiegare un po' cos'è questa corriga e anche di capire il senso della nostra partecipazione, e a maggior ragione quando correremo dalla corriga ci sarà un incontro in cui racconteremo un po' quello che sarà l'esperienza che avremo fatto, e cercheremo anche appunto di attivarci per aggiornarci sulla situazione politica e sociale in Oscaleria, sulla situazione dei prigionieri e delle prigioniere, quindi torneremo, non faremo vedere solo le foto della nostra magra figura correndo il chilometro, ma cercheremo anche di fare un incontro di aggiornamento più generale che metta insieme l'attenzione corrida con tutte le altre dimensioni che riguardano Scaleria.
Senti, quali sono le date della corriga nel Paese Basco?
La corriga incomincia questo il 19, quindi
dopodomani,
che è venerdì?
Giovedì.
Sì. No, giovedì 19 nel paesino di Urrepel, molto carino, e arriverà il 29 marzo a Bilbao, dove ci sarà l'arrivo nella tarda mattinata con la festa finale, la lettura del messaggio che sarà transitato per tutto il Paese Basco di mano in mano, e verrà letto il messaggio, ci sarà una grande festa a Bilbao, quindi durerà 11 giorni, quindi da lì al 29.
Vabbè. Quindi noi ci aggiorneremo, diciamo, per inizio aprile, per vedere un po' come è andata.
Sì, il nostro aggiornamento ci sarà sì, inizio aprile, poi dovremmo un attimo capire le date. Intanto c'è l'appuntamento di domenica 22, certo, al centro sociale La Strada, con l'aperitivo e la cena, ricordo, il sostegno delle spese legali per Carlos. Durante la serata appunto ci sarà questa breve descrizione della corriga e della della delegazione che andrà a correre la Corriga, ci saranno ovviamente aggiornamenti sulla situazione di Carlos, dovrebbero essere anche delle letture di l'amico congelato di Giuseppe Ferro Candiate e brevi interventi anche di culturali in cui la letteratura si collega alla dimensione politica. E dalle 19:30 di domenica siamo lì e aspettiamo tutti e tutti per questa iniziativa. Approfitto anche per ricordare che appunto Carlos rimane a Re Bibbia, è possibile continuare a mandargli telegrammi e saluti, li sta ricevendo, ci ha fatto sapere li sta ricevendo, ovviamente mi fanno molto piacere perché fanno bene al morale, quindi l'indirizzo di Re Bibbia noi lo conosciamo, per chi avesse bisogno può andare sul blog di Un Caso Basco a Roma, uncasobascoaroma.blog, e lì trova tutti i riferimenti oltre agli aggiornamenti con le foto di solidarietà che ci arrivano un po' da tutte, anche da Oscar Lerria, trova anche riferimenti per poter scrivere a Carlos e mandare un messaggio solidale.
Benissimo, io concludo dicendo che sempre sullo stesso blog, sullo stesso sito, ci sono anche gli appuntamenti per chi sta fuori dal raccordo anulare. Molto brevemente, questo fine settimana a Milano, sia venerdì sia sabato, e poi la prossima settimana, il 25 marzo, l'appuntamento è a Bergamo, il 26 a Bologna.
Il 21 a Torino,
sì, questo era quello dopo, infatti, erano state messe in posto separati. Va benissimo, ti ringraziamo, buoni allenamenti e ci vediamo domenica sera a questo punto.
Grazie a te, che buongiorno a tutti.
Ciao Adriano, a presto, ciao.